La fisica dei sistemi complessi. Capita spesso di essere attirati da un chiacchiericcio proveniente da tetti, alberi spogli e cavi elettrici ricoperti da centinaia di pua neri, che poi improvvisamente si alzano in cielo per animare puntinate figure che si alternano in pochi secondi. E ci si chiede come sia possibile che così tanti uccelli, storni soprattutto, siano perfettamente coordinati, quasi fossero campioni olimpici di volo sincronizzato, e chi sia il leader. In realtà gli affascinanti e mutevoli stormi non hanno nessuna guida, si formano spontaneamente. Ogni uccello si preoccupa solamente di non scontrarsi con i vicini compagni, di mantenersi allineato agli altri per non rimanere isolato e vulnerabile ai predatori e di occupare una posizione il più possibile centrale perché gli esterni vengono facilmente attaccati. L'imprevedibile risultato, il movimento globale dello stormo, è un comportamento emergente, cioè che emerge dall'interazione dei singoli uccelli. Ogni sistema, formato dalla somma di tanti sottosistemi interagenti, segue regole e leggi proprie, diverse da quelle delle sue parti, ed è definito sistema complesso. La ragione del nome è facilmente deducibile. È come se esistesse un sistema in cui 2 più 2 non fa 4 ma 6 e si dovessero riformulare tutte le regole dell'addizione. A spiegare come chiunque sperimenti inconsapevolmente i sistemi complessi, il corpo umano stesso lo è, e da quali proprietà siano caratterizzati, è Federico Ricci Tersenghi, professore associato in fisica teorica alla Sapienza di Roma, che ha concentrato i propri studi su questi sistemi e sulle loro applicazioni interdisciplinari. Professor Ricci Tersenghi, cosa sono i sistemi complessi? Quando ci si è resi conto della loro esistenza e quando è iniziato uno studio focalizzato su di essi?
Allora, buongiorno a tutti. I sistemi complessi in realtà sono quasi tutto quello che ci circonda. Tutti i sistemi biologici sono sistemi complessi, quindi in realtà noi siamo circondati, viviamo in un ambiente che è definibile un sistema complesso. Il problema è che proprio per loro natura è molto difficile descriverli con un formalismo fisico-matematico abbastanza rigoroso da poter poi capirli fino in fondo. E quindi quella che è stata un po' la rivoluzione di Giorgio Parisi, che poi ha portato al suo premio Nobel, è stato proprio il fatto che è riuscito in uno di questi sistemi, che è abbastanza semplice da essere formalizzato, a descriverlo con un'accuratezza e a fare delle previsioni che prima non era possibile. Quindi, diciamo, noi siamo circondati da sistemi complessi, purtroppo la maggior parte di questi non riusciamo a capirli fino in fondo. Giorgio Parisi ci ha aiutato a capirne alcuni con grande accuratezza.
Bene, grazie. Quali sono secondo lei le applicazioni più interessanti di questi sistemi?
Al momento di applicazioni dirette forse ancora non se ne vedono perché è ancora uno studio molto teorico, molto curiosity driven, però come è già successo tantissime volte nella storia della scienza, quelle che sono iniziate come scoperte solo spinte dalla curiosità degli scienziati, dei fisici, dei matematici, poi hanno avuto alcuni decenni dopo delle applicazioni. In questo caso le applicazioni che forse sono possibilmente più vicine sono tutte quelle legate al mondo, diciamo, dei dati, quindi ottimizzazione, inferenza, grazie alle teorie che ha iniziato a sviluppare Giorgio e poi abbiamo continuato tutti noi nella comunità scientifica, siamo riusciti a ottenere degli algoritmi che funzionano molto meglio su alcuni problemi prototipo. L'idea è che con gli anni si potrebbero poi sviluppare algoritmi e tecniche più applicate a problemi pratici e quindi magari nell'arco di alcuni anni vedere delle vere e proprie applicazioni della teoria di Giorgio Parisi.
Bene. Anche il clima è un sistema complesso e questo rende particolarmente difficile prevedere l'andamento del riscaldamento climatico, proprio perché vari elementi interagiscono alimentando un circolo vizioso. Più aumenta la CO2, più si innalzano le temperature, si acidificano gli oceani, i ghiacciai si sciolgono, il livello del mare si innalza. Forse è questo che manca nella comunicazione della crisi climatica e anche nelle azioni di contrasto che si sta cercando di attuare, la visione globale del fenomeno invece della focalizzazione sui singoli fattori.
Allora, ammetto che questo, diciamo, degli aspetti climatici è forse uno di quelli di cui io mi occupo di meno, quindi sono meno esperto. Certamente quello che si può dire in generale è che in un sistema complesso è molto difficile a volte vedere e descrivere correttamente le relazioni tra causa e effetto. Questo fa sì paradossalmente che possano essere dei sistemi che generano delle conseguenze alle nostre azioni terribili, ma spesso non essendo così direttamente riconoscibili, è più difficile prendere delle azioni politiche perché non c'è una diretta connessione tra quello che facciamo e quello che produciamo come effetto a valle. Allora, descrivere sempre meglio questi sistemi serve non solo a capirli, ma anche a capire meglio quali sono i nostri effetti su questo sistema e quindi a prendere delle decisioni essendo consapevoli che se non facciamo delle cose a breve avremo delle conseguenze quasi certe. Sono sempre sistemi in cui le previsioni che noi possiamo fare sono affette da grandi incertezze, quindi non sono mai predizioni certe, ma sono quelle che noi diciamo predizioni statistiche, cioè con una certa probabilità verrà qualcosa. Allora bisogna stare attenti perché tutte le previsioni sono affette da un'incertezza statistica e noi tendiamo a dire che è quasi sicuro quando l'incertezza è molto piccola. Noi dobbiamo imparare a vivere e a prendere decisioni politiche in presenza di incertezza statistica. Quando un evento è ragionevolmente probabile dobbiamo prendere delle decisioni anche se non è certo che. E quindi questo è sicuramente il cambio di paradigma che dobbiamo implementare per riuscire ad affrontare le prossime crisi planetarie.
Bene, la ringrazio per la disponibilità.